Alleluia. Ci siete? Svegli? Insomma, potete dire alleluia, eh? È ammesso. Alleluia. Alleluia. Oh. Oh. Bene. Sì. La trappola. Allora, volevo innanzitutto ringraziarvi che la profezia, la parola, io mi ricordo, mentre venivo su, mi ricordavo una 4 anni fa, ero stato, penso, appena eletto coordinatore regionale, quindi era iniziato l'inizio del martirio, però mi sembra che dalla profezia non finisca questo martirio. Però la cosa bella che ricordavo, io ancora qui nella mia Bibbia, un bigliettino che ho ricevuto da una sorella qui, di una profezia. E a me segna, perché voglio dire, Piero diceva bene, il gruppo Maria di Colleferro è nato da questo gruppo nel 76, quindi erano 3 anni che, se non erro, c'era questo gruppo. Quindi c'è un legame spirituale profondo, no? E mi sento di questa famiglia, mi sento parte di questa roccia da cui il Signore mi ha tagliato. E quindi quando rivengo qui un po' mi rigenero pure io, quindi vi ringrazio dell'invito. Allora, io volevo chiedere, chi sono gli effusionandi, quelli che si stanno mettendo in cammino per questo seminario? Alzate la mano. Tanti, bene, gloria a Dio. Allora, il Signore ci ha già parlato, e tanto. La parola è venuta e mi sembra che mi conferma quello che un po' avevo nel cuore di dirvi. E ve lo dirò per immagini. Piero usa sempre Giotto e le cose, no? Per immagini, quando me l'ha detto diverse volte. Perché? Perché si fissi bene la parola di Dio e il significato di questo. Spesso nella preghiera la parola ci parla con immagini, ma l'immagine deve portarci a capire profondamente, non solo con la testa, ma esistenzialmente, quello che il Signore ci sta dicendo. Guardate che il Signore è concretezza, è vita. Dal momento che si è fatto carne, questa carne ha la capacità, dicevano i padri, di accogliere Dio. E non lo accoglie solo perché lo penso, perché lo immagino, perché immagino una bella idea di Dio, dico di sì, accetto. No, lo accoglie nella totalità delle persone. E quindi tutto noi stessi, il corpo, anima, spirito, è chiamato in questa immersione. E la prima immagine è quella della luce. Se ci fate caso, nella parola di Dio, ma anche nella nostra fede, è normale, mentre del Padre, Dio Padre, pittori, la parola stessa, la tradizione, se lo immagina, pensate un attimo la Cappella Sistina, questo anziano, l'Antico di Giorni, lo chiamava l'Antico Testamento, no? E il Figlio, che possiamo conoscere perché si è fatto carne, ne abbiamo una consapevolezza perché era persona, cioè divina, umana, quindi carne ed ossa, e ce lo possiamo raffigurare. Ma lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è stato sempre mostrato come un'immagine, una volta è luce, una volta è vento, una volta è acqua, una volta è fuoco. No? Perché? Perché una verità profonda è che lo Spirito Santo lo conosciamo solo se lo sperimentiamo. E lui vuole così. Perché, come ci dice la lettera ai Romani, l'amore di Dio anche lo possiamo sperimentare perché lo Spirito Santo l'ha, come dice Romani 5:5, l'ha riversato nei nostri cuori. Nessuno si dà l'amore, Nessuno da se stesso può darsi l'amore, ma ci viene donato, anzi ci viene riversato. E quindi tutte queste immagini ci dicono che c'è lo Spirito Santo, che è l'amore tra il Padre e dal Figlio, che viene in qualche modo in noi per farci sperimentare cosa? L'amore di Dio. E soprattutto che siamo figli. E questa era la prima immagine che mi veniva durante la preghiera. Prologo di Giovanni. A un certo punto dice: a coloro però che l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, i quali non da sangue, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E questa è la prima bella notizia. Questo cammino, questo seminario, ha la grazia, perché è stato dato così al rinnovamento, l'ha suscitato e l'ha voluto lo Spirito Santo, ed è stato confermato da 50 anni di cammino, di storia, di discernimento della Chiesa. Tant'è che oggi Papa Francesco ci dice: date questa effusione dello Spirito Santo a tutti. Perché? Perché questa riscoperta della potenza dello Spirito Santo è proprio questo: donarci di accogliere la potenza, identifica sempre l'azione di Dio. Il potere appartiene a Dio, dice la parola di Dio. Il potere appartiene a Dio. E questa potenza ci viene donata proprio perché possiamo essere veramente figli di Dio. E guardate, essere figli di Dio non è una notizia per cui ti dicono: Gaetano, tu sei figlio di Dio. Ah, che bello. Va bene. Dove sta la notizia forte? È che noi siamo figli, fatti figli, nel Figlio, Gesù. Gesù è venuto, si è incarnato, ha condiviso in tutto, tranne che nel peccato, dice Paolo, la nostra vita, ha patito, è morto, è risorto e è asceso al cielo. In tutto questo passaggio ha fatto una cosa che era per noi necessaria: aprirci le porte per il ritorno alla casa del Padre. Le porte per ritornare alla casa del Padre. Se non fosse stato per Gesù, nessuno di noi da solo, con le forze, con l'intelligenza, con la bravura, con le opere, avrebbe potuto e può dire: io sono figlio di Dio. Non è da carne né da volere di uomo che siamo fatti figli di Dio, ma è Dio. Questa è la notizia. Lui ci vuole i suoi figli e ci vuole riportare a Lui. E non basta che siamo creature, attenzione. Il creato è tutto creato da Dio. Ogni creatura, ogni uomo è creato da Dio e come tale ha una natura umana che è capace della grazia, ma ci deve essere un momento nella nostra storia, nella nostra esistenza, in cui questo è immerso nella potenza che viene dall'alto. Senza di questo, fratelli cari, siamo cristiani? Sì, perché no? Però siamo e rimaniamo servi. E qui c'è la prima differenza importante, che oggi voglio collegare proprio a questo cammino in cui molti di voi si stanno immettendo. La differenza tra l'essere cristiani nella Chiesa. Tutti noi siamo battezzati? Fate sì con la testa, perché se no non lo so. Sì. Sì, siamo battezzati. Amen. Siamo cristiani? Sì. Ok. Nella Chiesa si sta in due modi, nella vita cristiana, in due modi. O da servi o da figli. Chi è il servo? Colui che dice: ah, io sono in Cristo, prego tutti i giorni, ho una vita nel rinnovamento da tanti anni, e però dopo un po' mi stanco, dopo un po' non ce la faccio più a amassi fratelli, dopo più vedo che devo prendermi un tempo, non ce la faccio più a tenere questi ritmi, ma perché mi pesa. Ecco, quello è il servo. Si spende tanto perché obbedisce al suo padrone, però in qualche modo vuole una ricompensa già su questa terra, e questo gli pesa. Guardate, molti cristiani, pure io, siamo così. Il figlio invece è colui che, proprio come il figlio, obbedisce, sì, perché Gesù ha obbedito, ma nel figlio vive non per se stesso, vive come dono totale agli altri. Con le sue forze? No, mediante la potenza dello Spirito Santo. E quindi vedete che questa potenza dello Spirito Santo o è una cosa concreta che trasforma davvero la mia vita, o è un'idea che non ci serve a niente. O è una cosa concreta che trasforma la mia vita, o è un'idea che non ci serve a niente. Ci fa dei fanatici, degli ideologisti, e alla prima tentazione, la prima cosa seria, abbandoniamo tutto. E questo è il primo punto: figli di Dio fatti da Gesù mediante lo Spirito Santo, per essere nella Chiesa figli. E il figlio sta alla casa del Padre, il figlio gode tutto dei beni del Padre. Una seconda immagine che viene dalla parola E quando Gesù dice nel capitolo 12 di Luca: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Di quale battesimo parla Gesù? Sì, bene. E che c'ha a che fare col fuoco da gettare sulla terra? Guardate che Gesù stava parlando chiaramente a degli ebrei, e a quelli, a quel tempo, se gli diceva ho del fuoco da gettare sulla terra, aiuto, richiamavano la parola di Dio che conoscevano bene. E Dio, quando si arrabbiava nell'Antico Testamento, mandava il fuoco sulla terra, che non era una cosa carina, no, ma era castigo. E che c'ha a che fare col battesimo di Gesù? O meglio, con la sua morte e risurrezione? Gesù sta dicendo: in me, che sono venuto in mezzo a voi, il rapporto vecchio con un Dio che castiga, che giudica, è finito. Perché adesso io sono colui che pago per tutti. Che pago per tutti. Salirò sulla croce, in questo battesimo, morte e risurrezione, verrà un fuoco nuovo. Non un fuoco che castiga, ma un fuoco che dà vita nuova. Anche il fuoco dà vita nuova. Anche il fuoco dà vita nuova. E questa è l'altra bella notizia. E questa è anche l'altra bella grazia che vivrete in questo cammino. Sperimentare che Gesù non è qui a giudicare nessuno, a condannare nessuno, ma a dare quel fuoco che dà vita. E il fuoco rigenera, purifica, illumina, scalda. Tutto questo sono immagini, però, che rappresentano una concretezza nell'esperienza personale con Gesù. E quando dico personale, attenzione, non sto dicendo individuale. È chiaro che Gesù ci ama uno per uno, ma ci ama come persone, cioè in un atto di relazione. Relazione. Questa relazione è così profonda, Gesù, che egli stesso la vuole immersa in questo suo personale battesimo. Tant'è che Paolo, nella lettera ai Romani, dice proprio così: battezzati in Cristo, moriamo e risorgiamo con Lui. C'è un fuoco che viene, questo è lo Spirito. E quando viene lo Spirito, dicevano i padri, rigenera tutte le cose. E questa rigenerazione, questo rinnovamento, lo capiamo dalla lettera di Tito, capitolo 3. Quando dice Paolo: egli ci ha salvati non in virtù di opere di giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo, nello Spirito Santo. Qui sapete una curiosità: rinnovamento nello Spirito Santo, che il nostro cammino, il nostro movimento, prende il nome da qui, perché prima si chiamava rinnovamento carismatico, come si chiama adesso in tutto il mondo. Questa accezione però vuole evidenziare il fatto che noi siamo generati nello Spirito Santo, che poi ci dà anche i carismi, d'accordo? E questa parola ci dice una cosa importante, ancora una volta: non è per i nostri meriti, non è per le nostre opere di giustizia che otteniamo lo Spirito Santo, non è perché siamo buoni, perché facciamo i bravi che otteniamo lo Spirito Santo, ma perché è suo dono, è un atto della sua misericordia. Vedete, quando Giovanni ci dice accogliere, significa proprio questo: prendere consapevolezza e scegliere di ricevere da Dio per un atto della sua misericordia. Il peccato d'origine che ci ha segnato e che ci portiamo un po' avanti come conseguente, come strascichi, aveva fondamentalmente questo, no? Nella storiellina di Adamo ed Eva, quello di voler assumere un'autonomia da Dio e di voler ritornare o avere un rapporto con Dio che escludesse la gratuità. E questo è come dire, un po' la conseguenza che ci portiamo sempre. Una diffidenza nel cuore, per cui quando qualcuno ci dice oh, è gratis, e noi facciamo fatica. Non c'è la logica dell'accogliere gratis senza dover dare indietro niente, qualunque cosa. Rifletteteci un attimo se nella nostra vita è così. Con Dio però è così. E la guarigione, la liberazione l'avremo grazie allo Spirito Santo, quando verrà in noi lo Spirito, glielo chiederemo con un atto di umiltà e Lui ci darà questa grazia di poter accogliere da Dio non perché siamo bravi, perché siamo giusti, ma per cui Lui è misericordioso. Guardate, questa per l'umanità, per la mentalità dell'uomo è la sconfitta più grande, perché devi ammettere che non sei niente, devi ammettere che sei zero. Ci costa, ci costa. E però questa è la via. Quando si dice morire a se stessi, quando Gesù dice dovete immergervi nel battesimo per risorgere, è questo. Non è altro, non è dovrò fare chissà che cosa, no, no. Riconoscere che senza Gesù e per la sua misericordia ottieni la grazia e la vita nuova. Questo è il passaggio. Senza lo Spirito non si fa, ma neanche senza la comunità, senza la Chiesa si fa. Perché i fratelli mi aiutano, come stasera ho potuto sperimentare anch'io. I fratelli sono profezia, sono canali di grazia, sono quei canali in cui l'acqua viva si muove. Il fuoco, abbiamo detto. E un'altra immagine che ci viene è quella dell'acqua. E qui voglio richiamare brevemente una cosa fondamentale, il battesimo. L'effusione dello Spirito Santo era chiamata, è chiamata ancora oggi, battesimo nello Spirito Santo. E voi mi chiederete, vabbè, ma che c'ha a che fare con il battesimo? Se già siamo stati battezzati, già abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, vero, già abbiamo ricevuto la vita nuova, vero, perché nel battesimo, poiché ogni sacramento è impegno di Dio in persona, non delegato, a darci tutto se stesso, nel battesimo già ci ha dato la vita nuova, ce l'ha già abbiamo, non deve venire da fuori, non è che viene Gaetano e ce la porta, no, non deve venire neanche da Padre Ciprian, ecco la vita nuova, no, già sta qui, in ciascuno di voi. E qual è allora il cammino da fare? È un cammino un po' diverso da quello che pensiamo, perché ci hanno sempre insegnato, amen, è così, che la vita cristiana è fare e non fare, fare questo e non fare quello, cioè conformarsi ad una, come dire, a una serie di regole. Oh, mo che l'accettiamo o non l'accettiamo, più o meno è così, che siano regole proprio rigide o che siano regole che derivano da morale, etica, catechismo, quello che volete. Tutto buono, però ci fa un po', ci mette nella condizione di pensare che se io capisco una cosa che mi viene insegnata, io la posso fare e riesco a farla. Io non lo so voi, a me capita di riflettere, ah, capisco poche cose, però quelle che capisco certe volte non ci riesco proprio. Capisco che devo perdonare i miei nemici, giusto? Lo capite che dobbiamo perdonare i nostri nemici? Mo fate il conto di quanti nemici avete perdonato negli ultimi 2 mesi, dai. Oppure, più semplice, quante volte mi sono confessato lo stesso peccato? E allora non funziona questo sacramento della riconciliazione. Siamo un po' distorti di mentalità, nel senso che pensiamo che se qualcosa lo conosciamo intellettivamente, questa è un po' una deriva della modernità, della filosofia che ha sostituito un po' la teologia, allora ci riusciamo a farlo. No, non è proprio così. Non è la conoscenza, lo capisco, ma è il vivere nello Spirito che mi dona la possibilità di farlo. Perché non è per nostre opere di giustizia, ma è per la sua esclusiva, grande, immensa misericordia. Allora, l'acqua del battesimo ci ha già portato la vita nuova. Ora però, sta vita nuova bisogna per tutta la vita farla uscire fuori più che arrivare dall'esterno. Quando riceverete la preghiera di effusione, non sarà una cose che arrivano dall'esterno, no, ma sarà una vita dall'interno che deve sbocciare. Ecco perché si chiama seminario, perché c'è un seme che già sta dentro, non deve essere riseminato. Che il battesimo è uno, lì c'è tutto l'impegno, ve lo ripeto, è la potenza di Dio che va dato tutto, ci ha dato tutto. Bisogna tirarlo fuori, farlo uscire fuori. E come si fa a farlo uscire fuori? Questo è il percorso della conversione, della vita, attraverso la preghiera, attraverso la grazia, attraverso la parola. Questa è la vita cristiana. Quando si completerà? Ah, in cielo, quando saremo alla presenza di Dio. Ma prima bisogna un po' lavorare. E questo è anche il percorso del seminario, in cui vi verrà parlato di Dio come amore, e vi verrà anche detto che c'è una realtà profonda della nostra esistenza che si chiama peccato, con cui dobbiamo fare i conti. Ma la notizia bella è che Gesù, nella sua risurrezione, ha già sconfitto il peccato e tutte le sue conseguenze. Prima abbiamo pregato perché il Signore ci liberasse del male, no? E lo dobbiamo fare sempre, ma dobbiamo avere la consapevolezza che Lui ha il potere di fare anche quello che noi non riusciamo proprio a chiedergli, perché diciamo: no, qua Signore non ci riesci manco tu. Non è così. Il battesimo ci ha dato la vita nuova. A me viene sempre un'immagine, probabilmente l'ho detta tante volte, ma è evocativa. Padre Raniero canta la messa parlando dell'uomo nuovo, fa l'esempio di Michelangelo, che lui aveva questo in mente, in un blocco enorme di pietra doveva tirare fuori il Davide. No, ce l'avete presente questa maestosa scultura? E per lui già stava dentro, lo vedeva già dentro e lo doveva tirare fuori. E poi mi viene in mente, sì, ma l'ha tirato fuori a martellate. E così è per noi. Le martellate sono le necessarie percorsi di conversione perché l'uomo vecchio sia definitivamente morto. Non ci può essere vita nuova se la vita vecchia non muore. Non coesistono. E la vita vecchia è anche tutto quello che ci è stato detto nella preghiera: gli idoli, le abitudini, una mentalità vecchia. E questa è l'ultima cosa che voglio dirvi, poi vi invito a pregare 5 minuti insieme. Bene. Non ci può essere vita nuova se non c'è una mentalità nuova. Proprio perché lo Spirito è concretezza nella nostra vita, l'avvento dello Spirito non ci trasforma solo, cioè, o meglio, ci trasforma totalmente, anche con una mentalità nuova, un modo di pensare totalmente diverso. Dice sempre Paolo: pensavo secondo gli uomini, con la mentalità del mondo, adesso penso secondo Dio. Lì potremmo dire c'è vera vita nuova, quando anche il modo di pensare è diverso. Non conformatevi alla mentalità del mondo, dirà Paolo, di questo mondo, di questo tempo, ma rinnovatevi. E il termine greco è metanoeite, cioè diremo a Roma cambia capoccia, però in realtà è un po' più profonda la cosa, cioè avere una mentalità meta significa oltre, non diversa. Oltre significa la mentalità di Dio. La vita nuova non è la vita di Andrea un po' cambiata, sistemata, no? Prima ero biondo con gli occhi azzurri, adesso no, è la mentalità di Dio, pensare secondo Dio, agire secondo Dio, operare secondo Dio, e secondo Dio, non secondo anche qui vorrei essere chiaro, non secondo quello che farebbe Dio, per cui mi conformo, lo imito, no, insieme a, secondo significa insieme a Dio, in comunione con Lui. Il peccato ci ha diviso. E in ultima istanza il peccato è quello che ci divide da Dio, non sono le opere che poi facciamo, quelle sono conseguenze. Ma la natura più profonda è laddove il nostro vecchio uomo ancora vuole separarsi da Dio perché pensa di poter farcela da solo e fallisce. L'uomo nuovo è colui che, mediante lo Spirito Santo, ha una mentalità nuova, la mentalità di Dio. Questo è il cammino che ci si presenta davanti. Come ci si arriverà? Insieme, facendo anche aiutandosi dai fratelli, la parola, la preghiera, l'ascolto e soprattutto, cari miei, una cosa fondamentale. Dice Pietro nel libro degli Atti che Dio dà lo Spirito Santo a coloro che gli obbediscono. Non si può avere lo Spirito Santo se si è ribelli a Dio, se si è contrari a Dio, se non si obbedisce. Non si può avere lo Spirito Santo, perché c'è sempre quell'uomo vecchio che dice presente, ci sono. Invece voi gli dovete dire devi morire e allora poi risorge la vita nuova. Allora vorrei qualche minuto, se il ministero della musica e del canto, ti piace così, No, state seduti. Cioè, o meglio, scusate, state come volete, nella libertà, non siamo a scuola. Giovanni al capitolo 16 del Vangelo dice così, È Gesù che parla e dice, parlando dello Spirito che è consolatore: quando sarà venuto lo Spirito, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Questa è l'opera dello Spirito, e sintetizza bene quello che, quando noi diciamo vieni Spirito Santo, lo Spirito fa. Vedete, quando diciamo vieni Spirito Santo, non è che lo Spirito se ne parte, che ne so, da Tiburtina e viene a Roma Centro, no. Lo Spirito è presente, chiaro? Siete convinti di questo? Lo Spirito è presente perché io con il battesimo sono fatto tempio dello Spirito Santo, sempre per sua volontà è presente, non perché sono buono e bravo. E poiché lo Spirito è presente, quando la Chiesa dice vieni Maranatà, sta dicendo Spirito opera, muoviti, fai, agisci secondo quello per cui il Signore ti ha mandato. È un atto di libertà, è un atto di accoglienza che facciamo allo Spirito quando gli diciamo vieni, è un atto di adorazione, di contemplazione della potenza dello Spirito. E vedete, quando noi siamo in grado, nella nostra piena coscienza, di rimettere la libertà, lo Spirito ha il potere di fare tutto. Lo Spirito ha il potere di fare tutto, di liberarci dal peccato, di consolarci, di guarirci. Quindi adesso vogliamo con un canto entrare in questa parola, perché lo Spirito possa convincerci, e convincerci nella natura della parola significa proprio vincere qualcuno a sé. Lo Spirito viene a vincerci a sé. È come quando convincete un bambino, no? Che non lo conoscete, però se gli date, questo lo dice Agostino, gli dai in mano una noce, lui verrà a te. Adesso gli devi dare uno smartphone per farlo venire a te, però il senso più o meno è lo stesso. Viene a te, sta con te, acquisisce fiducia perché vede che gli vuoi bene. E lo Spirito è un po' così. Allora verrà a noi se è invitato, verrà a noi se è accolto, verrà da noi se è desiderato. È un po' come l'ospite per cui preparare una bella tavola e invitarlo a cena. Maggiore è il desiderio, maggiore è l'opera dello Spirito. E quando viene, cosa fa questo Spirito? Ci convince di tre cose: peccato, giudizio, giustizia. Viene lo Spirito e ci mostra non il peccato, ma ci convince che siamo peccatori, che siamo fragili, che siamo, come dire, sensibili a separarci da Dio. Però mentre ci convince di questo, ci dice: guarda che però il tuo peccato è stato perdonato, è un peccato redento. Perché? Perché ci presenta Gesù. In quanto al giudizio, ci dice: Dio non è giudice, ma c'è uno che per te si è lasciato giudicare, e questo è Gesù. E lasciandosi giudicare ha assunto in sé tutta l'iniquità, tutto il male, tutta la disobbedienza, facendosi obbediente. A Dio tu non devi più niente. E terza cosa, scusate, riguarda la giustizia. Riguarda il giudizio, invece, ci viene anche a dire che l'accusatore, il diavolo, è stato sconfitto, è stato abbassato definitivamente, non ha alcun potere su di noi. Ci tenta? Sì. Ci dà fastidio? Sì, ma non ha alcun potere. E tutte le opere del male nella tua vita non attecchiscono più quando viene lo Spirito. Allora vogliamo pregare con questo canto e quegli idoli per cui abbiamo pregato prima, ma anche quelle desolazioni del cuore, ma anche quelle oppressioni che sentiamo, quelle catene, tutto adesso nella fede lo vogliamo affidare al Signore. Preghiamo anche gli uni per gli altri, affidiamo i fratelli che si stanno incamminando adesso. Preghiamo perché questa potenza dello Spirito incominci a operare potentemente. Allora diciamo: è lo Spirito che sta qui dentro il mio cuore, qui nel mio cuore, prendiamone atto. È lo Spirito di Dio che sta qui nel mio cuore.
Qui nel mio cuore. È lo Spirito di Dio che sta qui nel mio cuore.
Lui sta qui per consolare.
Lui sta qui.
Lui sta qui per liberare.
Lui sta qui per liberare.
Lui sta qui per guidare.
È lo Spirito di Dio che sta qui.
Ancora una volta, è lo Spirito di Dio che sta qui.
È lo Spirito di Dio che sta
qui nel mio cuore.
È lo Spirito di Dio che sta qui nel mio cuore. Lui sta qui per consolare,
lui sta qui per liberare,
lui sta qui per liberare, lui sta qui per guidare lo Spirito di Dio.
Diciamogli con fede, muoviti in me,
muoviti in me.
Tocca il profondo del mio cuore,
tocca il profondo del mio cuore, la mia vita col tuo amor, muoviti in me, Dio Spirito.
Ancora con desiderio, muoviti in me,
muoviti in me. Tocca il profondo del mio cuore, la mia vita col tuo amor, muoviti in me, Dio Spirito, muoviti in me.
Spirito Santo, tu che sei il Consolatore, vieni adesso, muoviti in ognuno di noi. Guarda le nostre desolazioni, guarda la solitudine di molti cuori. Spirito Santo, tu leggi il cuore, vieni a consolare, vieni a colmare questi vuoti d'amore, di accoglienza, di stima. Vieni Spirito Santo, muoviti, consolaci, facci sentire la presenza di Gesù. Facci sentire il suo amore, facci sentire il suo abbraccio. Lui non ci ha mai abbandonato, anche in tutte le occasioni in cui siamo stati da soli, in cui siamo stati umiliati, in cui siamo stati allontanati, in cui non siamo stati considerati per quello che siamo, per quello che valiamo. Spirito Santo, tu ci consoli dicendoci e convincendoci che siamo figli. Questo è il nostro valore, figli nel Figlio. Convincici che vale più di ogni altra cosa. Tocca il profondo del mio cuore, Spirito Santo. Affidiamo allo Spirito, fratelli, tutte le desolazioni del cuore e chiediamogli: vieni a consolarmi, Spirito Santo. Vieni a consolarmi laddove è frutto del peccato, ma anche laddove non ho colpa. Vieni a consolarmi, Spirito Santo. Donami la gioia di essere salvato, la gioia di essere perdonato. Vieni, Spirito Santo. Diciamolo allo Spirito, muoviti in me, Spirito Santo. Ciascuno lo invochi, ciascuno lo inviti. Non abbiamo timore di presentargli anche le cose più nascoste del cuore, nelle quali ci sentiamo davvero isolati, soli. Vieni, Spirito, che muoviti in me.
Muoviti in me. Muoviti in me. Tocca il profondo. La mia vita col tuo amor, muoviti in me, Dio Spirito, muoviti in me.
Muoviti in me, muoviti in me.
Muoviti in me. Tocca il profondo del mio cuore, la mia vita con cuore, muoviti in me, Dio Spirito, muoviti in me.
Spirito Santo, tu sei il liberatore, vieni a liberarci. Vieni a spezzare le catene del male. Vieni a spezzare ogni legame che tiene incatenato il nostro amore, che ci tiene vincolati. Ogni legame con il passato, ogni legame con le cose, con gli idoli, ogni legame anche con relazioni personali sbagliate. Spirito Santo, vieni, scaccia davvero Satana dalla nostra vita, caccia ogni demonio dalla nostra vita, per il tuo potere, Spirito Santo. Ogni potere è stato dato a te, Gesù, e ce l'hai trasferito nello Spirito Santo, perché possiamo essere liberi, figli liberi. Liberaci, Spirito Santo, liberaci anche da un'immagine distorta di Dio. Liberaci dall'attaccamento alle cose. Liberaci dall'orgoglio. Liberaci dalla superbia della vita, dalla concupiscenza della carne, dalla concupiscenza degli occhi. Liberaci, Spirito Santo, e se tu ci liberi saremo davvero liberi. Muoviti in me,
muoviti in me, muoviti in me, tocca il profondo del mio cuore, la mia vita col tuo amor. Muoviti in me, Spirito, muoviti in me.
Muoviti in me, diciamolo con fede.
Muoviti in me, muoviti in me. Tocca il profondo del mio cuore, la mia vita col tuo cuore. Muoviti in me, Dio Spirito, muoviti in me.
Spirito Santo, tu sei colui che viene a guidare. Diceva San Basilio, chi si presenta pronto al discepolato, al seminario di vita nuova, deve prima allontanarsi da ogni peccato e poi anche da tutte le cose che distolgono dall'ubbidienza. Spirito, ti chiediamo il discernimento, la luce che guida, che illumina il cammino, perché possiamo essere preservati da ogni distrazione, da tutto ciò che ci distoglie dall'ubbidienza a te, al Padre, a Gesù, alla parola, anche alla comunità e alla Chiesa. Vieni, Spirito, guida i nostri passi, aiutaci sempre a scegliere il bene nel bene. Vieni, Spirito Santo. In particolare ti preghiamo per coloro che devono prendere delle decisioni importanti. Vieni, sostieni i nostri passi, illumina il nostro cammino, sii luce giorno per giorno alla nostra via. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo.
Muoviti in me, Dio Spirito, muoviti.
Muoviti in me, Dio Spirito.
Muoviti in me, muoviti in me. tocca il profondo del mio cuore, la mia vita col tuo amore, muoviti in me, Spirito, muoviti in me, muoviti in me, Dio Spirito, muoviti in me. Tierna ishi, tierna yedu, kaira ra yidera, yamara ishi, niwara na yedu, kemurana yedera ishi, tora. Iniana barra yedera, ishi riera na yedu, che iara ed ora i ora e shaire ora e brada e mara idera ora e shira iniara na e do che va e varra e de ora e rana e da
Ora, in un momento di silenzio, vogliamo interiorizzare la parola che il Signore sicuramente ha messo nel nostro cuore. Cerchiamo di tenere al cuore quello che ci ha detto Gesù, quello che abbiamo provato, quello che abbiamo capito, quello che abbiamo realizzato. Grazie Signore perché in mezzo a noi hai confermato tanti nella fede e nelle ispirazioni. Grazie perché ad alcuni hai fatto vedere anche laddove devono riconciliarsi con se stessi, devono affidarti qualche peccato e riconciliarsi con te. Grazie anche, Signore, perché sei passato a consolare, a far sentire la tua presenza viva nei cuori. Grazie, Signore Gesù. Vogliamo ringraziarti, Signore. Vogliamo benedirti. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Signore Gesù. Io vorrei proprio chiedere chi ha sentito una consolazione nel cuore, in particolare. Alzate la mano. Amen. Alleluia. Sentivo anche che il Signore ha confermato molti in delle ispirazioni per scelte che devono fare nella vita. Alzate la mano. Alleluia. Questa l'alzo prima io la mano. Chi è il Signore ha mostrato qualche peccato per cui bisogna convertirsi? Alleluia. Amen. Alleluia. Diamo gloria a Dio. Amen.
Ecco, magari un canto di ringraziamento.